Noi siamo pronti a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Marcello Calovski. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Ludovica, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Benvenuto allora a Radio Città Aperta. E allora tu sei qui con noi per raccontarci tutto di questo libro che si chiama La scuola dei giusti nascosti, ed è una vicenda di un'amicizia che nasce proprio a scuola durante l'occupazione nazista di Roma, non è così?
Beh, diciamo che nasce prima dell'occupazione, sai, questo è un po' il punto chiave. Cioè, non è un caso che la legislazione razziale fascista sia stata anticipata dal Regio Decreto del 5 settembre 1938, certo, che bandiva gli studenti e i docenti di razza ebraica dalle scuole di ogni ordine e grado. Quindi non è casuale, anzi è altamente significativo che si sia iniziato proprio dalla scuola, dall'educazione, dalla cultura.
Certo, certo. E noi ricordiamo, perché è giusto farlo, che non ci fu questa grande opposizione dei cittadini italiani quando i docenti e gli studenti ebrei vennero cacciati dalle scuole e dalle università. Questo va detto, cioè, ci fu questa zona grigia che poi è il grande pericolo, no? Anche oggi.
Certo, certo. La zona grigia di Primo Levi è il vero pericolo, il vero ostacolo da superare, perché sai, gli assassini sono pochi, ma se possono imporre la loro visione della vita, del mondo, se possono riuscire a stravolgere la stessa idea di uomo e umanità, è perché possono contare sul non intervento della maggior parte delle persone.
Esatto, quindi troppa gente si girò dall'altra parte, disse vabbè, ma questo è un momento, ma in fondo non sta capitando a me, no? Perché insomma, purtroppo bisogna dirla la verità anche a distanza di tanti anni.
Ma certamente, ma sai Ludovica, un grande maestro del pensiero ebraico contemporaneo, Ben Sion Boxer, ha scritto che dimenticare provoca, come dire, una distorsione, una frattura nel divenire dell'universo. Vedi, la parola chiave è proprio questa, divenire. La memoria non è una, come dire, un momento statico, ricordare non è un momento statico, ma è un'azione, anzi un'azione etica. È lo strumento che ci permette di intervenire nelle vicende del mondo, un mondo in cui purtroppo è presente anche il male.
Assolutamente, assolutamente. Poi io ci tengo sempre a dire appunto che la memoria è un esercizio quotidiano e quindi non si esaurisce ovviamente nelle celebrazioni di un 27 gennaio o di un'altra data, perché poi per chi ci è passato direttamente è il giorno della memoria tutti i giorni, no? Perché tu non smetti mai di ricordare i tuoi parenti, i tuoi genitori, le persone che hanno dovuto attraversare quel momento terribile. Ma parlando appunto sempre del discorso della scuola, ecco, malgrado i divieti delle leggi razziali, noi sappiamo che furono organizzate delle scuole clandestine, sappiamo che c'erano delle scuole anche nei campi di concentramento, perché il valore della scuola, della condivisione del sapere, tutti cercarono di mantenerlo intatto, e forse anche questo un po' è il messaggio del tuo libro.
Ma sai il sapere, la cultura sono probabilmente l'elemento più importante in tutta la tradizione ebraica. La conoscenza, lo studio è l'elemento che ogni ebreo tradizionalmente nel corso della sua lunghissima storia ha sempre privilegiato, e questo tutto sommato ha, come dire, ha comportato grossi rischi, perché questo suo attaccamento al sapere, alla parola, alla scrittura, ha fatto sì che l'ebreo divenisse oggetto di sospetto, in un mondo in cui invece la cultura veniva considerata non così rilevante, o perlomeno era appannaggio di pochi.
Certo.
Mentre la conoscenza nel mondo ebraico è sempre stato un elemento comune a tutti, anche al più povero, al più umile, al più insignificante dei membri delle comunità.
Assolutamente, la conoscenza anche come interpretazione dinamica anche delle scritture, no? Perché se vogliamo anche l'ermeneutica è una cosa fondamentale nel sapere, cioè non un sapere fatto di nozioni, ma una discussione continua e l'interpretazione di quelle che sono le scritture.
Ma sai, dopo la legge biblica, il Talmud è il testo classico dell'ebraismo ed è caratterizzato proprio da questo, cioè da non essere un corpo fisso, statico, ma di essere aperto alle interpretazioni che si adattano al cambiare dei tempi.
Certo, e questo è fondamentale appunto perché dà una dimensione dinamica, in evoluzione, non granitica, non nozionistica. Ma torniamo appunto al libro, quindi si parla di un'amicizia tra due giovani ragazze.
Sì, allora calcola che in realtà poi c'è un gran finale, un finale sorprendente che proietta il libro in una dimensione attuale, molto contemporanea. Comunque sì, è la storia di due adolescenti, due studentesse, una figlia del ghetto, chiamiamola così, e l'altra invece figlia di un gerarca fascista. Due adolescenti che, in quanto tali non riescono a capire bene i meccanismi che si sono instaurati, che hanno messo in moto questo processo mortale, ma che tutto sommato percepiscono, sentono che c'è qualcosa che non va, che questo mondo e questo tempo non appartiene alla loro dimensione. Ed è un libro che non vuole dare, nozioni, non vuole rievocare momenti storici. Io parto dal presupposto che bene o male tutti sappiamo cosa è successo in quel periodo. E quindi gli avvenimenti di quegli anni scorrono veloci, no? Noi li vediamo attraverso gli occhi e il cuore di queste due ragazze. Quindi una funzione essenzialmente espressiva, come stati d'animo, come momenti di riflessione. E la storia si dipana, così con il deteriorarsi della situazione, che però, porta queste due ragazze a voler sempre più fortemente cercare di costruire un loro mondo, una loro scuola, che non sia semplicemente luogo di sapere, ma che sia una sorta di baluardo in cui custodire quei principi di umanità che sono o dovrebbero essere alla base del nostro mondo.
Ecco, credo che sia particolarmente importante parlare di questo proprio in questo momento storico, perché il dibattito ruota anche molto intorno alla scuola, al fatto che in questo periodo di pandemia la scuola si è fermata, ha dovuto organizzarsi, alcune persone dicono che bisogna tornare, altri dicono di no, però sembra un po' che la scuola e la cultura in genere siano un po' tenute ai margini. Io trovo che questo sia estremamente pericoloso, proprio perché nei momenti di crisi, come dicevamo prima, si possono affermare i totalitarismi, quindi cosa possiamo fare adesso, secondo te, Marcello?
Ma Ludovica, io mi trovi perfettamente d'accordo. Io trovo strano e pericoloso che la scuola, in momenti di crisi come questa, diventi l'ultimo dei nostri pensieri, l'ultimo degli obiettivi. Io mi rendo conto che organizzare lezioni più o meno normali in un periodo come questo comporta dei grossi problemi, è molto difficile, è complicato, ma ne abbiamo gli strumenti e quello dovrebbe essere il nostro primo obiettivo, ma anche da un punto di vista non semplicemente umano, ma anche da un punto di vista economico. Perché così noi distruggiamo le radici della nostra società, ci preludiamo il domani.
Questo è veramente una cosa preoccupante e insomma noi speriamo che presto si ritorni a dare la priorità alla scuola, alla cultura, anche alla condivisione della cultura che veramente ci serve per resistere, per superare anche questi momenti, ripeto, ecco, sotto l'assedio di Sarajevo, nei momenti peggiori della storia, si continuava a studiare, si continuava a condividere la conoscenza. Ora il rischio è un po' di rimanere chiusi dentro casa.
Nei lager.
Ecco.
Ma nei lager, Ludovica, nei lager c'era chi continuava nonostante tutto a studiare o a recitare a memoria i brani della Torah o del Talmud, nonostante tutto.
Certamente, Primo Levi si recitava la Divina Commedia per cercare di mantenere,
esatto,
quella scintilla che è poi l'umanità,
esatto,
che è quello che ci rende diversi dalle bestie in cui poi invece i nazisti volevano trasformare i loro prigionieri. Ma ecco, tu hai parlato di lager, io voglio ricordare anche un altro tuo libro che è del 2015, se non sbaglio, si chiama Il,
sì,
silenzio di Abraham, mio padre dopo Auschwitz, perché tuo padre,
sì,
è un sopravvissuto.
Sì, mio padre era un ebreo polacco della città di Lodz che è stato rinchiuso insieme alla sua famiglia per vari anni nel ghetto della sua città, dove ha visto morire suo padre per stenti e tifo, e poi è stato trasferito ad Auschwitz e paradossalmente, guarda caso, è stato assegnato allo stesso lager di Primo Levi, a Buna Monowitz. E comunque appena arrivato ad Auschwitz la madre è stata immediatamente mandata nelle camere a gas e il fratello è morto pochi giorni prima della liberazione.
E io, come hai voluto? Perché hai voluto raccontare la sua storia? Perché il titolo già dice molto, Il silenzio di mio padre. Io suppongo che tuo padre non sia stato molto, come dire, voglioso di parlare di questa esperienza.
No, ma sai, Ludovica, il silenzio è stata la condizione più diffusa tra i pochi sopravvissuti. La maggior parte dei sopravvissuti non ha avuto né la forza, né il coraggio, né la capacità di raccontare, sono stati in pochissimi quelli che lo hanno fatto. Ed è un silenzio che va interpretato, va capito, perché quel silenzio ci racconta storie che noi dobbiamo riuscire a trasmettere, soprattutto considerando che ormai di testimoni veri che hanno vissuto in prima persona quell'orrore ne sono rimasti pochi e purtroppo in breve tempo scompariranno del tutto. Per cui ascoltare quel silenzio, riuscire a leggere e a trasmettere la storia che racchiude è il modo migliore, forse l'unico, soprattutto per chi come me che è un testimone di seconda mano, nel senso che non ha vissuto in prima persona quelle vicende ma ha goduto di un osservatorio privilegiato tramite le vicende del padre o di un familiare, è l'unico modo per raccontare quella storia, trasmetterla e mantenere viva una memoria viva, che non sia semplicemente un momento commemorativo, ma che trasmetta veramente una vibrazione che faccia capire che quelle vicende non si sono esaurite con l'orbitare intorno, sai, alla rete elettrificata dei lager, ma che si sono proiettate nel futuro, nel tempo a venire, un po' come le radiazioni di una bomba nucleare, no? Di un'esplosione atomica che rilascia queste radiazioni che per decenni continuano a mietere vittime, mutazioni genetiche, eccetera, eccetera. E Auschwitz è stata esattamente la stessa cosa. Auschwitz ha incrinato in modo enorme il concetto stesso di uomo e di umanità.
Assolutamente, io credo che sia una ferita che non si potrà mai chiudere e penso che appunto chi è figlio di persone che hanno affrontato questa esperienza si senta anche quasi investito da una missione, ma è anche una missione pesante, suppongo, no Marcello? Dolorosa, nel senso che è dolorosa, è alta come missione, ma non sempre ti senti forte abbastanza, perché poi spesso le persone ti dicono ma basta con questa storia, è passato, non tornerà più.
Esatto.
Poi ci sono i negazionisti, usiamo questa parola nella sua accezione primitiva, non legata alla pandemia. E c'è un'indagine dell'Eurispes che dice che sono molti di più negli ultimi anni gli italiani che o non credono che la Shoah sia avvenuta o ne ridimensionano la portata, come se fosse possibile fare una cosa del genere. Allora, tu come ti senti quando senti queste notizie?
Ma guarda, io confermo esattamente quello che dici, nel senso che parlare della Shoah o scrivere della Shoah è difficile, perché sei sempre accompagnato da un sentimento di inquietudine, hai paura che quello che dici o quello che scrivi venga accolto con insofferenza, con fastidio, perché effettivamente la Shoah è percepita come un argomento saturo, di cui ormai si è detto tutto quello che era possibile dire e si è scritto tutto quello che era possibile scrivere, per cui ogni cosa, come dire, provoca fastidio, non c'è dubbio, è un argomento superato. Ed è per questo che io ho scritto quel libro. Non è tanto, se avrai occasione di leggerlo, eccetera, vedrai che è un libro su Auschwitz in cui non c'è Auschwitz, non è, come dire, l'ennesima descrizione degli orrori dell'universo concentrazionario, ma è il modo di porre una semplicissima e vitale domanda, cioè se noi siamo realmente in grado di fare i conti con la memoria. È una memoria che non deve essere semplicemente il tentativo occasionale di far ritornare in vita il passato, oppure di opporsi al senso di caducità che scende sulle cose, no? Con il trascorrere del tempo, ma deve essere l'acquisire la consapevolezza che sono le nostre scelte a determinare il corso degli eventi. E qui torniamo al discorso dell'indifferenza.
Assolutamente. E tu, Marcello, prima di salutarci, una domanda per me molto importante. Tu incontri i ragazzi giovani, ti capita di andare nelle scuole e di raccontare quali sono le loro reazioni? Senti che ascoltano davvero, oppure ecco, hanno queste reazioni di stanchezza, gli sembra di sentire sempre la stessa storia?
Ma guarda, io vado costantemente nelle scuole a parlare con gli studenti. Da quando ho scritto i miei libri vengo invitato spesso dalle scuole a parlare con i ragazzi. Guarda, io la sensazione che ho incontrandoli così di frequente è che ci sia un buon terreno per lavorarci sopra, però bisogna essere intelligenti e onesti, nel senso che è inevitabile, a mio giudizio, che con il passare del tempo si proceda a una certa storicizzazione di eventi che per loro sono solo un lascito, non ne hanno nessuna responsabilità. L'importante, secondo me, è impedire che questa, a mio avviso, inevitabile storicizzazione non diventi una banalizzazione.
Certo, questo lo credo anch'io fortemente. Ecco, io ho fiducia nella possibilità di rendere i ragazzi parte attiva. So che per esempio al Museo della Liberazione di Roma, via Tasso, erano tante le scolaresche che andavano in visita. Speriamo che sia possibile di nuovo andare nei luoghi, vederli in prima persona, perché forse questo aiuta proprio a toccare con mano questo orrore che appunto non è legato nella storia, cristallizzato, perché vediamo che basta un nulla per far risorgere queste mostruosità, le vediamo in giro per il mondo e questo non può lasciarci indifferenti.
Ma Ludovica, ma sai, 76 anni fa, quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz e il mondo con difficoltà e lentamente e in modo ancora non del tutto compiuto ha avuto sotto gli occhi, come dire, le conseguenze di quella mostruosità, il mondo ha giurato solennemente mai più. Eppure mi pare che non ci sia stato un anno nel corso di questi 76 anni trascorsi che non abbia visto il perpetrarsi delle atrocità più incredibili. Per cui, vedi, quando io parlo di storicizzazione, intendo dire che Auschwitz non deve diventare la misura dell'orrore. Tutto è orrore, non c'è bisogno che muoiano 6 milioni di persone per gridare all'orrore,
certo.
Basta anche un bambino che affoghi nel Mediterraneo perché noi si debba, come dire, alzarci sdegnati contro l'orrore.
Io faccio veramente mia questa tua osservazione finale, proprio perché appunto trovo che sia la maniera migliore di andare avanti e di cercare di mantenere la guardia alta, malgrado quello che ci dicono, malgrado la relativizzazione. Appunto, sembra che in questo momento, dato che c'è la pandemia, sia scandaloso parlare di qualunque altra cosa, ma purtroppo, appunto, gli orrori continuano ad avvenire. Noi vediamo le immagini anche dei migranti fermi nel gelo, esatto, sulla rotta, esatto, bosniaca, esatto, in un paese, la Bosnia, che ha vissuto, io l'ho vista in prima persona, la guerra, una guerra terribile negli anni 90. Quindi, ecco, la storia non è finita con l'89, non è finita con il 2001, come qualche studioso, filosofo pensava. La storia continua con il suo bagaglio di problemi, di difficoltà e anche di malvagità. Quindi sta a noi intraprendere questa battaglia ogni giorno per combattere questo male. Non credi, Marcello?
Mi trovi assolutamente al tuo fianco, Ludovica, certamente. Ed è quello che io, così con le mie pochissime risorse e ancora minori capacità, ho cercato di fare scrivendo i miei libri. È l'unica cosa che so fare, ma cerco di farla nel miglior modo possibile.
Certo.
E beh, io trovo assolutamente prezioso, almeno per me, andare nelle scuole e parlare con gli studenti. Sai, alla fine non è per piaggeria, ma ti assicuro che la sensazione che ho è che io, come dire, riceva molto più di quanto riesca a dare.
Certo, questo è meraviglioso, è una cosa bellissima che ho provato anche io quando ho fatto degli incontri con i ragazzi proprio per parlare di questi argomenti. Allora, io, Marcello Kalowski, ti ringrazio moltissimo. Ricordo il titolo del tuo libro, La scuola dei giusti nascosti, edito da Besa. E niente, spero di poterti conoscere di persona, incontrare di persona in tempi migliori sicuramente. Intanto ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, che hanno commentato anche nella nostra diretta e ci dicono, appunto, ascoltare queste testimonianze fa sempre male. Io dico, facciamo che questo male non sia invano, facciamo che questo male davvero si allontani da noi, ma perché noi lo vogliamo, siamo consapevoli, perché la memoria serve come strumento vivo per creare un futuro, una libertà che sia per tutti, perché se non è per tutti non va bene, non è così?
Sono d'accordo con te, Ludovica, al 100%, credo che non ci possa essere miglior chiosa al nostro incontro.
Grazie allora, Marcello Kalowski.
Grazie a te, Ludovica, e grazie agli ascoltatori.
Grazie, a presto.
A presto, Ludovica.